Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto il più cordiale benvenuto a Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio 3. Nel 1999 ha ideato e poi condotto la trasmissione Fahrenheit su Rai Radio 3. Ha collaborato con la rivista Onde Rosse e successivamente ha cofondato la rivista Linea d'Onda e pubblicato la letteratura nell'era della simultaneità e con Natalia Ghirgo. È difficile parlare di sé. Non so questo è stato un grande cosa. Conversazione più voce, eccola, Natalia Ghirgo. È difficile parlare di sé. Conversazione più voce condotta da Marino Sinibaldi e Naudi, 1999. Il 3 agosto 2009 è stato nominato direttore di Rai 3 dal Consiglio di Amministrazione della Rai e nel gennaio 2014 è stato nominato presidente del Teatro di Roma. Il libro che offre oggi la nostra riflessione, Un millimetro in là, intervista sulla cultura, è a cura di Giorgio Danichini. Con noi Pancio Pardi, geografo, professore di urbanistica a Firenze, politico, nel 2008 eletto al Senato con l'Italia dei Valori. Gianbruno Ravenni, storico, dal 2004 coordinatore dell'area cultura della regione toscana, numerose le sue pubblicazioni. Da questa intervista sulla cultura si ricava una maggiore serenità verso il salto intellettuale prodotto dal digitale. È l'ammonimento di fondo di non cedere alla tentazione di autorappresentarsi come l'ultima generazione acculturata, quella fatale, oltre la quale la storia sarà diversa, sicuramente peggiore. Esistono trasformazioni che vanno al di là di noi e su questo il nostro giudizio non è attendibile. E intanto dibattere, è la tesi di Sinibaldi, il rischio è di perdere di vista lo straordinario traguardo raggiunto. Si è realizzato il sogno di comunicare con la massima precisione, rapidità e ampiezza. Quel millimetro al quale si riferisce il titolo è la distanza minima o massima lungo la quale ciascuno di noi può far scivolare la linea del destino, facendo leva sul fulcro della cultura, condizione centrale per l'autodeterminazione. L'intervista è ricca di spunti e tratteggia un uomo che ha cominciato con i suoi libri e con i libri e che intelligentemente non si è lasciato travolgere dall'immensa onda, è un'altra voce, scusate, l'immensa onda di internet, ma di questa ha saputo e sa cogliere le grandi occasioni. Ammiro il digitale, ma temo il virtuale, ripete Sinibaldi. La parola a Gianluca Ravenni.
Dunque, questo libro definisce con un'affermazione abbastanza strepitosa, cioè che finisce una rivalutazione dell'oralità e delle modalità di comunicazione dell'oralità e che finisce magrittianamente con questa definizione. Questo non è un libro. Io vorrei partire da qua perché in realtà quel libro è una lunga chiacchierata su una quantità enorme di tematiche rilevantissime e diciamo, dovendo inventarmi una cifra per presentarlo, lo presenterei con una lunga chiacchierata che attraversa una quantità di problemi enormi della contemporaneità. Tra l'altro gran parte del libro è prova a misurarsi con la realtà del mezzo elettronico, di internet, eccetera, che ci dà accesso a un'enorme quantità di informazioni in più rispetto al passato, quando le informazioni stavano sui suoi libri, ma questo con un enorme rischio di superficialità, insomma, e quindi di toccare molti problemi, ma poi di non approfondire nessuno. In questo libro di problemi ce ne sono N, non Non saprei dire quanti problemi enormi della nostra contemporaneità, il rapporto tra cultura e potere, la cultura come empowerment, la cultura contro le diseguaglianze, la cultura vista in un'epoca nella quale oramai la cultura non funziona più come l'ascensore sociale si è bloccato e quindi la cultura all'incrocio fra disuguaglianza e differenza, il tema dei libri e della lettura, si può fare una cultura senza libri? A un certo punto pare di sì, c'è un passaggio del libro dove si dice oggi si può essere colti, informati, aggiornati senza aprire un libro. E per secoli non, naturalmente non è stato così. Io non so se sono d'accordissimo con questa affermazione, ma diciamo, è uno dei passaggi con i quali il libro si misura. Presentarlo in questo contesto, evidentemente si corre il rischio di fare una lunga lamentazione, ecco, ed è questo il punto da cui il rischio da cui vorrei prima di tutto evitare. Qualche giorno fa mi è capitato di presentare i dati del rapporto Federcultura 2014 e lì il quadro certamente è sempre più triste, nel senso che oramai la crisi ha completamente investito nel nostro paese i consumi culturali, semplicemente in dati di numero di libri, crollo del commercio librario. Nei primi tre mesi del 2014 sono stati venduti 1.400.000 libri in meno. E tuttavia io non mi vorrei fermare, questo diciamo, è il tema della crisi, che in qualche modo poi nella nostra chiacchierata può tornare, ma se ci fermiamo qui ne faremo una lunga lamentazione e invece secondo me non cogliamo il meglio di questo contributo. Il meglio di questo contributo io lo troverei sul versante di chi si interroga se, dato per assodato oramai, che la cultura serve per mangiare, i nostri giornali sono pieni, abbiamo finalmente una certezza, non è vero che con la cultura non si mangia, con la cultura si mangia, abbiamo il turismo, eccetera, eccetera. Diciamo, questo libro si interroga se per caso con la cultura non si possano fare anche molte altre cose, se la cultura non abbia in autonomia un qualche ruolo diverso da quello di produrre turisti o di produrre ville, eccetera, eccetera, eccetera. E tutto sommato è un dibattito che nel nostro paese non cresce molto. Tutte le volte che si discute di cultura se ne discute su questo versante, se serva a mangiare o no, ma forse la cultura ha qualche altra anche funzione che può svolgere in una società avanzata, e questo è il tema di questo libro. E il tema di questo libro è un tema che viene svolto a partire da un approccio sostanzialmente autobiografico, mi pare, a partire da una storia di vita e dagli intrecci tra la storia di vita, il libro, le storie, la radio, eccetera, eccetera, e che poi arriva a ridosso di tre nodi, che sono poi in realtà quelli che a me interessa moltissimo introdurre. Sono tre citazioni che ho preso e che secondo me sono gli snodi attorno ai quali il libro si può leggere. Il primo è questo, a pagina 91. Qui vale un vecchio apologo, quello che il bruco chiama la fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. È la cosa che stava dicendo prima Anna. Noi rischiamo sempre di percepirsi come la generazione finale, cioè di non vedere il cambiamento. E questo è un grande rischio, perché se non vediamo il cambiamento andiamo a sbattere nel muro e non ci resta altro che la deprecatio temporum. Esistono trasformazioni che vanno al di là di noi e sulle quali il nostro giudizio non è, per così dire, attendibile. Io trovo che nel nostro dibattito culturale, anche di alto livello, questa tentazione di percepirsi come la generazione finale e di non vedere al di là, di non vedere le trasformazioni, sia fortemente presente. Questo è un grande rischio, perché ci impedisce anche di vedere le cose che stanno succedendo e soprattutto di progettare la trasformazione, la risposta alla crisi. Il secondo dei temi su cui che mi piace segnalare è quello, che è sempre legato al primo. Noi possiamo continuare a battere i piedi per terra e a avere una grande nostalgia del nostro liceo, anche della nostra università o del nostro modo di leggere i libri, eccetera, eccetera. Ma, e cito, l'ecosfera della cultura oggi è questa. L'ecosfera della cultura oggi è questa. E quindi il tema è che fare? Provare a immettere dentro questo flusso elementi di qualità morale, il pensiero complesso che è la principale qualità culturale, la qualità editoriale dei buoni libri e così via. È un invito a misurarsi con l'ecosfera della cultura così com'è e quindi a non fermarsi alla deprecatio tempo, evolvere, accompagnare la farfalla a uscire dal gruppo. E il terzo la terza delle chiavi di lettura che io trovo, che per me diciamo è quella a cui mi sento più vicino, a questa citazione di Chiaromonte che dice eretici bisogna essere, dice Chiaromonte alla generazione del 68. Non essere ossessionati dall'obbligo di diventare maggioranza, non essere preoccupati dall'essere invece minoranza. E cito sempre, questo sarebbe stato davvero rivoluzionario in Italia, la comparsa di una cultura nuova, non più ossessionata dalla conquista della maggioranza, ma capace di affermare il diritto all'eresia delle minoranze e il loro ruolo fecondo di lievito per tutti. Io mi ricordo che questo era uno dei temi del libro di Sacco e di Caliandro, cioè questa riflessione sul fatto che la cultura degli anni 70, in altri, anche nelle manifestazioni più estreme, eccetera, eccetera, ma in altre culture europee è stata recuperata ed è stata usata come motore per gli sviluppi successivi. In Italia abbiamo messo il timbro di anni di piombo su tutta questa esperienza e riuscire a tirar su tutto quello che negli anni 70 è accaduto, e certamente è accaduto molto di buono negli anni 70, viene fuori anche dai dati, eccetera, eccetera. Questo nel nostro paese è praticamente impossibile, ci abbiamo messo una pietra tombale. L'unico che sembra essere stato capace di rinnovare i linguaggi, di capire la stagione nuova, di cavalcare tutta l'operazione che era stata fatta nel 68, desacralizzando i linguaggi della cultura, alla fine è stato Berlusconi con le televisioni private, che sono stati capaci di utilizzare ampiamente le innovazioni e l'intervento desacralizzante del 68 per costruire la TV commerciale. Sugli altri piani della produzione culturale, della diffusione culturale, in realtà molto del mondo della cultura italiana è rimasto arroccato sulle sue posizioni e non ha capito che i tempi stavano cambiando. Ieri mi è capitato di intervenire a un convegno dove si parlava anche per cambiare il turismo, perché di cultura e basta non si parlava, cioè bisogna sempre che ci sia. E però mi veniva da riflettere in questa riflessione in pubblico, così come capita spesso, insomma, che uno arriva lì e poi si inventa due cose da dire, che le vere innovazioni del nostro tempo, le rivoluzioni del nostro tempo erano internet e il turismo come fatto globale. Mi veniva in mente Rifkin e le cose che scrive, e mi veniva poi da riflettere che in realtà, se penso al linguaggio dei nostri musei, al modo come raccontiamo il nostro patrimonio culturale, tutti questi problemi di comunicazione non si sono posti, mi sembra, ancora sostanzialmente nessuno. Noi continuiamo a vedere passare frotte oramai di cinesi o di chissà cosa che ci tracciano lungo la strada, ma il modo con cui raccontiamo il nostro patrimonio, i nostri musei, è sempre lo stesso. Praticamente l'innovazione dei linguaggi non c'è stata, e che spiega anche perché nella nostra stessa popolazione continua a conoscere delle barriere rispetto alla fruizione dei beni. Sappiamo bene che i musei sono scarsamente frequentati dalla popolazione giovanile, per esempio, perché il modo con cui la raccontiamo. E da qui la riflessione sulla radio, che mi pare una buona lezione da portare a casa, insomma. La capacità della radio invece di innovare il modo di essere, di innovare i linguaggi, la capacità della radio di parlare a persone che stanno facendo molte altre cose, mi pare davvero una cosa su cui riflettere. Io ne aggiungerei un'altra, anche perché anch'io ho un passato di bibliotecario. accanto alla radio ci metterei le biblioteche, perché penso che le biblioteche siano state quelle oggi più capaci di innovare il loro modo di essere. In questa stessa collana c'è un librettino di Giovanni Soline, che riflette sui costi dell'ignoranza, e alla fine del suo librettino Giovanni Soline le propone un'idea della biblioteca come hub, cioè non come un luogo che ti dà solamente ciò che possiede, ma un luogo che ti dà accesso a una molteplicità di fonti informative, e quindi diventa flessibile, aperto, si può facilmente attraversare, non c'è un biglietto d'ingresso per entrare, eccetera, eccetera. Noi in Toscana abbiamo fatto una biblioteca, ma che poi sono le cose che non dice nessuno, di cui i giornali non parlano. Siccome negli ultimi decina di anni c'è stato un forte rinnovamento dell'edilizia bibliotecaria, abbiamo evidenze statistiche di presenze di massa nelle biblioteche, anche relativamente ai prestiti. 10 anni fa le biblioteche toscane prestavano 900.000 libri, oggi ne prestano 2.500.000. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che al di là del prendere atto della crisi molteplice che stiamo attraversando, ma io trovo che l'utilità del libro sia anche nello spingerci a riflettere su ciò che facciamo, sulle politiche che vengono messe in campo, su cosa si può fare e non si fa. Ecco, perché poi alla fine prendere atto del fatto che abbiamo livelli di partecipazione culturale bassissimi, livelli di consumi culturali delle famiglie bassissimi, eccetera, rischia di condurci all'impotenza. Invece abbiamo bisogno di una robusta discussione sulla necessità che invece i linguaggi di comunicazione di quelli che si occupano di musei, di biblioteche, di quelli che comunicano il patrimonio, eccetera, vengano profondamente rinnovati. Diversamente il rischio è che siano sempre più residuali, sempre meno interessanti per le persone, per gli elettori, e per conseguenza, come da qualche parte è scritto, anche per la politica, che qui può tranquillamente tagliare tutte le risorse che vanno alla cultura nell'indifferenza generale. Grazie.
Ecco, grazie. Buonasera a tutti. Io comincerei dicendo prima di tutto che questo libro va letto perché il suo autore a tratti ha delle espressioni e delle raffigurazioni di una simpatia irresistibile. Faccio 2 esempi. Quando arriva al liceo classico, esempio bellissimo, nel liceo classico gli dicono che può suggerire la biblioteca dei volumi da comprare per integrare quella esistente. E il giovane Marino Silibaldi chiede che vengano comprati Cristo si è fermato a Empoli e l'antologia di Sporrider. Un assortimento molto eteroclito, però illuminante, perché getta così una luce su una disposizione d'animo onnivora e anche molto mirata. L'altro elemento è quando richiama la sua vita di bibliotecario. Ha fatto il bibliotecario per 22 anni, poi ci dovrai dire dove l'hai fatto, perché ho questa curiosità. E spiega che fare il bibliotecario dà una confidenza carnale con la materia prima, con i libri. I libri pesano, vanno spostati, si impolverano. E l'esempio più straordinario è che in questa biblioteca arriva a un certo punto, mandato dalla casa editrice, l'opera completa del filosofo fantasioso gesuita Teilhard de Chardin. Ecco, di questa opera completa non viene venduta nemmeno una copia, e alla fine bisogna organizzare la resa alla casa editrice, una cosa faticosissima, perché sono pacchi e pacchi di libri che devono tornare. E la sua conclusione però è sorprendente, perché dice: quando leggo che il concetto di Nocera ha fatto di Teilhard de Chardin un prefetto del web, penso a quei ragazzi, alle casse e alle bolle con cui si marcano tutte le casse che vanno intorno. Quindi, diciamo, questo è un libro che ha una sua freschezza comunicativa. In questa freschezza comunicativa c'è incardinato un principio, che sono contento che non ne abbia parlato Gianbruno, perché così ne posso parlare io. Non ci siamo divisi il lavoro, ma la cosa è venuta così, ed è il principio cardine del nostro autore, la passione per l'uguaglianza. Lui dichiara di essere iperdemocratico e ultraegualitario, che vuole essere iperdemocratico e ultraegualitario. La cosa fondamentale è l'uguaglianza, e la cultura è uno strumento che aiuta alla costruzione dell'uguaglianza. Esattamente, tutti gli usi della parola a tutti. In quest'idea della comunicazione culturale come una sorta di dinamica sociale che non punta semplicemente all'ascensore sociale, ma punta alla diffusione del diritto alla conoscenza, no? Il puro e semplice piacere della conoscenza, che prevalica anche la necessità del reddito. Questo è un principio che anima tutto questo dialogo tra Sinibaldi e il suo interlocutore, ed è proprio il punto originario, la spina originaria da cui nasce l'interesse per il libro e per la cultura. Vorrei aggiungere che anche se c'è una larga parte del libro dedicata agli aspetti nuovi, imprevedibili, della comunicazione in internet, in realtà qui c'è anche un'enorme passione per il libro. L'idea che si debba leggere, si può leggere, lui a un certo punto arriva, l'ha citato anche Gianbruno, si può leggere anche Erodoto su internet, e lui a un certo punto confessa che l'ha fatto, ha letto Erodoto su internet. Però io penso che, senza dirlo in maniera programmatica, questo libro esprima anche la necessità della letteratura su carta, non solo per il fatto del sentire l'odore della carta, sfogliare il libro, cioè tutti questi aspetti così materiali a cui noi lettori siamo assai affezionati. Non c'è solo questo aspetto, è proprio l'idea che la lettura sul libro è un pochino più personale, soggettiva, della lettura su uno strumento come il computer. C'è un colloquio per tu che forse non si realizza pienamente nella pagina luminosa del computer. Questo aspetto lo lascio in sospeso, perché forse è anche giusto così, che Sinibaldi si esprime anche a favore dell'altro tipo di divisione delle cose, però lo voglio richiamare qui perché forse può suscitare anche qualche domanda collettiva, il peso della lettura su carta. Ci sono degli aspetti invece relativi alla questione del rapporto con l'altro mondo, su cui io vorrei leggere qualcosa, perché i libri vanno letti, secondo me, anche nelle presentazioni. Il colloquio a tu per tu col testo qualche volta viene bene, anche se oltre a dare i discorsi che si fanno si legge qualche pezzettino. La mia prima notte in internet, parla Sinibaldi, me la ricordo ancora, entrai chissà perché nel Museo of Art di Filadelfia, che mai avrei potuto visitare. Ricordo la sensazione di onnipotenza e stupore, perché non era un catalogo quello che vedevo, ma un museo. Non avevo davanti riproduzioni, ma quadri. So bene che non è così, ma so anche che nemmeno funzionano le antiche categorie. Il digitale fa compiere un salto ancora difficile da teorizzare all'epoca della riproducibilità tecnica. E comunque, per ripetere lo slogan, l'aveva detto prima, ammiro il digitale ma temo il virtuale, e questo è un punto d'appoggio per le eventuali riflessioni personali e collettive. Ammiro il digitale ma temo il virtuale. Sul piano culturale non riesco a trovare significativi aspetti negativi in una tecnologia che, smaterializzando tutte le forme di arte e conoscenza, le rende più ampiamente e liberamente disponibili. Temo invece l'elemento astratto autosufficiente, la presunzione che sta dietro l'idea di virtualità di sostituzione della realtà. Questa è la parola chiave, la sostituzione della realtà. Però non bisognerebbe parlarne tra noi. Io sono un immigrato digitale, dice Senimati, e tu, che si tratta di Zanchini, un ibrido, un sangue misto. Gli ibridi non so, ma l'immigrato digitale, cioè lui, è una specie di extracomunitario culturale che è nato in un altro mondo e ora è venuto qui, un po' per scelta e molto per necessità. Si è adattato, il nuovo mondo gli piace o se lo fa piacere, come l'africano che a Roma sta a bella monaca, ma certe volte la sera tra i suoi coetanei e conterranei ricorda che piange il suo terzo mondo, gli antichi piaceri e splendori di quando si era culturalmente poveri ma forse più felici. Si sbaglia, come tutti quelli che si affidano alla nostalgia, ma ha il vantaggio dello sguardo doppio, di chi vive tra due territori, parla due lingue, ha conosciuto due tempi diversi. Ma per chi nasce con un touchscreen in mano, chissà cosa sarà reale e cosa virtuale. Questo è il punto. Probabilmente userà categorie diverse, sicuramente sentirà diversamente tutte queste categorie. Se permettete, c'è anche un altro passaggio che vorrei leggere, che rende l'idea dello spirito di questo libro. La prima volta che sono entrato in Amazon per comprare un ebook cercavo le storie di Erodoto per leggerli sul Kindle, in viaggio. Da principiante però mi è venuto un dubbio, forse mi sono detto non è un libro adatto al Kindle. Allora ci metto dentro qualcosa di diametralmente opposto, cioè un po' di racconti. Ho cominciato a cercare con la generica chiave racconti, ed è uscito di tutto, dai testi disordienti o sconosciuti fino alle raccolte degli scrittori più celebri, racconti di Chekhov, Mark Twain, Conan Doyle, Virginia Woolf, e tutto costava pochissimo. Amazon aveva già ovviamente tutti i miei dati e quindi ho cominciato a ordinare nevroticamente. Ecco un'esperienza concreta dell'intreccio di gratuità, o quasi. Povertà, non tutte le edizioni erano ineccepibili, infatti. Velocità, bastava prendere il tasto invio e il libro era qui. Ecco anche una sorta di responsabilità. Avevo comprato almeno 5 raccolte di racconti e non avevo speso neanche 15 euro, credo. Capisci come tutto questo genera un elemento di nevrotica felicità, quasi una consumistica sindrome di Tourette. Stai lì, clicchi nervosamente e prendi. L'esperienza per certi aspetti somigliava a quella che facevo da ragazzo entrando in quelle vendite dove c'era di tutto e costava abbastanza poco. Lì però sfogliavo, soppesavo, sceglievo, confrontavo. C'era comunque un dato fisico, compreso il pensiero di dover mettere i libri, come trasportarli, come riempire lo scaffale, tutti elementi di materialità che generano una specie di responsabilità o anche solo di misura e severità. Oggi invece lo scenario è una serie di prodotti gratuiti, poveri, leggeri, veloci, senza prezzo, peso e responsabilità. Puoi aprire 100 siti di quotidiani, leggere vagoni di libri, visitare 1000 musei, ascoltare tutta la musica che vuoi, anzi, rivedere tutti i live musicali che ricordi o hai solo sognato, o scaricare tutti gli spartiti di canzoni che non hai mai trovato, senza che tutto questo comporti un qualunque movimento, uno spostamento o una spesa. Per uno che viene dalla Terra è come vivere in assenza di gravità, senza peso. Scusate, che stia il mio maledetto tempo. La condanna umana. E meno male che non eravamo in esecuzione di Abbado. Dunque, io poi ci avrei delle domande, però siccome si è deciso che interverrà Sinibaldi e poi parleremo, io però alcune domande le anticipo, e così eventualmente gli prendi le misure. La questione del libro, diciamo, è anche simbolizzata da Fahrenheit, che è la trasmissione che lui ha inventato. Voi vi ricorderete che alla fine di Fahrenheit ci sono gli uomini e donne in libro, non c'è, cioè, nel fine di Truffaut l'ultimo che parla è uno che dice di essere ricordi di nevotismo, quindi non ha più l'identità, ma ha l'identità del libro che sa a memoria e che deve tramandare, perché i libri stampati vengono tutti bruciati. Le domande. un tipo di cultura che qui manca, però mi rendo conto, non è un riprovero perché in un libro così non ci poteva stare, però diciamo è una cosa che mi è venuta in mente perché la pratico, è la questione della cultura materiale, cioè non solo la lettura e l'interpretazione, l'ermeneutica dei testi, eccetera, ma anche l'esercizio della mano, del rapporto tra mano e occhio, che è fondamentale, secondo me, anche per arricchire le letture, però naturalmente sarebbe una pretesa pretendere che si trattasse un argomento come questo qui dentro. E l'altro aspetto è di fronte al guardando il futuro, all'interno di questa chiave di lettura che privilegia soprattutto la questione del nuovo Gutenberg e internet, eccetera, l'assenza di una domanda, che anche qui è un'assenza legittima per carità, di riflessione sul distacimento dell'università, che non è solo, non è l'unico strumento per produrre e rinnovare la cultura, però certo se si pensa che la riforma universitaria in Italia si chiama riforma Gelmini, ahimè, e che l'università è avviata ad una sorta di lenta dissoluzione ignominiosa, forse diciamo un pensiero per un altro libro bisogna porselo.
Intanto grazie, oltre che per l'invito, per le letture così, così partecipi, empatiche anche, oltre che davvero intense, molto ravvicinate, in cui è stato detto già molto del libro, e quindi mi è stato persino raccontato come va a finire, come si fa nei romanzi, ma in questo caso essendo un saggio, del resto la fine è un po' l'inizio del libro, appunto questa proposta diciamo ironica, perché nessun editore forse l'avrebbe accettata di intitolarlo questo non è un libro, un po' la citazione della pipa di Magritte in un quadro, appunto, dove c'è una pipa e la scritta e l'indicazione di quella non è una pipa. In realtà risponde un po' a un'idea anche un po' di cautela, questo è un libro frutto di una conversazione e ha la qualità, che per me è altissima, della comunicazione orale, ma anche una sua certa libertà, quella per la quale appunto si possono attraversare molti temi e si mantiene un atteggiamento, spero, anche leggero e determinato molto anche dall'interlocutore, naturalmente, no? Nella conversazione, io insomma nella vita ho fatto la radio soprattutto interviste, quindi so benissimo che l'interlocutore e la natura delle domande determinano il clima, e quindi diciamo molte affermazioni di questo libro nascono appunto da questo confronto. Questo non perché mi dà importanza, anzi io penso appunto che l'oralità sia una forma più alta di sapere, quella da cui deriva peraltro la filosofia, cioè se non altro perché permette di cambiare idea anche nella conversazione, di sollevare obiezioni come alcune di queste sotterranee che ci stanno negli interventi che abbiamo ascoltato, e come in tutte le presentazioni che vi dato, devo dire. Sono molto grato a tutti quelli che hanno presentato, perché tutti hanno portato idee che per me molto, molto preziose. L'angolo della conversazione per me è fondamentale, appunto, perché consente molta libertà, soprattutto nel raccontare una trasformazione che è sotto i nostri occhi, che è molto radicale e che da tanti anni pensavo fosse giusto tentare di analizzare da un punto di vista particolare, appunto quello riassunto in una formula, un'immagine, quella dell'immigrato digitale, che corrisponde proprio alla mia sensazione, cioè sapete ci sono le categorie dei nativi digitali, degli ibridi, tardivi, insomma sono state usate molte definizioni per definire le diverse generazioni in rapporto alla rivoluzione digitale. A me quella che mi corrisponde di più è proprio quella dell'immigrato, cioè uno che stava cresciuto in un altro mondo di carta, di libri, di biblioteche, e più o meno volontariamente si è trasferito qua nel digitale. Ci sta bene, sì, però poi ogni tanto come gli immigrati penso che dica, ma non è che si stava, c'era del bello in quel villaggio africano dal quale sono stato costretto a fuggire, sono andato via per scelta, questo come sapete è abbastanza convivio, come motivazione. Mi sento un po' così, e se c'è una cosa, una qualità in questa condizione di immigrazione, come cerchiamo di di apprendere dagli immigrati che sono tra noi e di spiegare a chi questa risorsa non la considera, è proprio quella del doppio sguardo, cioè il valore che può avere uno sguardo doppio di uno che ha vissuto tra due epoche, due mondi, in questo caso tra due tecnologie, per dirla, per ridimensionare il problema, ma insomma. E quindi da tanti anni, insomma, tutta questa trasformazione che è in corso, che secondo me è profondissima, che riguarda tutte le forme della comunicazione culturale, ma molto più della comunicazione culturale, e peraltro non è solo internet, che è un po' una specie di parola simbolo, diciamo, di sintesi di tutta la trasformazione, ma riguarda sfere enormi della nostra convivenza. Pensiamo appunto a tutte le abolizioni dei confini fisici, materiali, geografici, economici, quella cosa che appunto con una immagine ugualmente sintetica approssimativa si chiama globalizzazione, oppure alla rivoluzione demografica, che secondo me è il cambiamento dell'età della vita, che secondo me è una cosa gigantesca e che ha riflessi su tutti gli aspetti della nostra comunicazione, persino nella forma della letteratura, insomma, dappertutto, tutte queste cose bisogna raccontare. Ecco, scrivere di queste cose mi è sembrato a un certo punto impossibile, come se fosse mobile la materia da descrivere, come se fosse continuamente sfuggente. La conversazione mi è sembrata, ripeto, con le sue virtù e naturalmente anche i limiti o i confini che ha, la forma più migliore, la forma più mi corrisponde per descrivere un universo in mutamento, fatto di cose molto diverse, di ambiguità, di letture diverse che immagino perché non sono il miglior critico di questa conversazione, copriamo qua, ci sono letture diverse, ipotesi anche diverse su quello che sta accadendo, che corrispondono alle mie sensazioni di quello. Poi certo, una conversazione, d'altro è nata pure questa, in un ambiente particolare che è quella di Radio 3, dove c'è, forse qualcuno conoscerà questa radio, e forse lo immaginerà, che è una radio dove si parla moltissimo, poi diciamo incidentalmente si fanno delle trasmissioni, ma gran parte del tempo si conversa, e quindi questa massa di parole, di conversazioni, certo abbiamo cominciato a registrarle, ed è venuta fuori questa cosa. Allora, che si tocca molti temi, e questa è un'osservazione naturalmente giusta, e a me mi piacciono dei libri piccoli, ho detto tante cose, se dovessi dire la cosa, però alla fine mi sembra che, anzi, io mi sembra che sia pure troppo ossessionato da una o due questioni, cioè è vero che i temi sono molti e la conversazione favorisce questa natura erratica, diciamo, delle osservazioni, ma alla fine a delle volte pensandomi o leggendo il libro, ma questo sembra uno fissato, proprio con una ossessione che sostanzialmente è quella della mobilità e del mutamento, e intimorito dall'idea della immobilità e del non cambiamento, diciamo terrorizzato dall'idea che le cose si chiudono anziché aprirsi, cioè mi sembra pure insomma un po' troppo impaurito da questa storia, ma del resto se c'è una cosa da cui questo libro è nato, sì, da un lato è, avete detto, lancio nella forma dell'università, da una svalutazione della cultura, cioè in questi anni noi abbiamo assistito in Italia, per la verità non solo in Italia, ma in Italia in modo particolare, a una vistosa svalutazione di cos'è la cultura, una svalutazione di tipo economico, che è tutta riassunta, potremmo riassumerla nelle cifre degli investimenti pubblici e privati, attenzione, non solo degli investimenti pubblici, ma in misura ancora maggiore degli investimenti privati in cultura, cioè un disinvestimento economico, diciamo, evidente, e poi un disinvestimento simbolico. Cioè a un certo punto, mi sembra, la cultura ha smesso di diventare una cosa rilevante nella formazione, nel nostro rapporto con gli altri, nelle nostre scelte di spesa, appunto. Mentre invece a me sembra che la cultura, e qui quel po' di biografia che con un po', diciamo, anche un po' di imbarazzo ci sta, è dal fatto che uno alla fine lo deve dimostrare che la cultura è invece una cosa che ha un'enorme importanza nella formazione della personalità, un'enorme importanza appunto nel cambiamento del destino, è quella la mia ossessione, che i destini siano segnati. La cultura, al di là di tutte le questioni se con essa si mangia, è evidente che quella è una delle frasi più. Peraltro sembra che nessuno l'abbia detta, solo la cultura non si mangia, ma sì, l'ha detta, no, ma sì, poi lui dice manco l'ha detta, ma no, ma in realtà già un grande poeta diceva che Carmina non dà panen, no, ma un'ovvietà che la cultura mica si mangia con la, facendo una poesia si mangia, cioè non è mai successo, poi dopo possono succedere tante cose, facendo una poesia da un lato, una banalità diciamo, intimidatoria, no? Come quando uno ripete le cose ovvie, quelle appunto del Carmine non dà pane, peraltro non era poverissimo il poeta che ideò questo distico, questa immagine. Dall'altro è invece evidente che se c'è una rivoluzione in corso nel nostro tempo è la rivoluzione della conoscenza, quindi non è che con la cultura non si mangia, è che la rivoluzione è fatta proprio di conoscenza. Questo secondo me è un dato molto importante e pochissimo osservato dal punto di vista proprio storico, diciamo economico, storico materiale, che riguarda molto da vicino il nostro paese e il suo futuro. Nel libro ne parlo poco perché il libro parla molto di persone e poco di politica, parla più dei singoli che non delle collettività. Magari una volta faremo una conversazione sulla politica e si parlerà della collettività, però se c'è una rivoluzione in corso nel mondo, diciamo la rivoluzione è basata su un bene materiale, la risorsa è la conoscenza, quindi altro che con la cultura non si mangia, direi che non si mangia con nient'altro che non la cultura, non so se questo è evidente, ma noi abbiamo, tra l'altro riguardo al nostro paese, perché se c'è una ragione diciamo di arretratezza storica italiana, peraltro relativa, perché siamo uno dei paesi più avanzati del mondo, sta nel fatto che le grandi rivoluzioni della nostra epoca, le due grandi rivoluzioni industriali, hanno usato delle materie prime, sono state favorite dal possesso di materie prime, la prima rivoluzione industriale il carbone, la seconda il petrolio, che noi non possedevamo e che quindi è una marginalità dettata dall'oggettività delle cose, non possedere le materie prime che hanno generato le due grandi cicli, diciamo, delle rivoluzioni industriali alle nostre spalle. Se c'è una terza rivoluzione industriale, come dice Rifkin, e probabilmente si può insomma, definire così, è la materia prima è la conoscenza, e questa mai non ce l'hai, come il petrolio e il carbone. Noi il carbone non abbiamo mai trovato, il petrolio stiamo spremendo la Basilicata per tirarne su delle gocce, ma alla fine non ce l'hai, non è che... La conoscenza non è che non ce l'hai, non la vuoi. Peraltro in un paese, può dirlo qui sotto la cupola, che ho guardato, che è stato l'avanguardia della conoscenza mondiale, ma non ne dobbiamo rifugiarsi nei secoli passati, però cioè, non c'è nessuna ragione per cui un paese come l'Italia, con le strutture e la storia che ha, sia arretrato nella rivoluzione della conoscenza. Questo, insomma, e questo è l'elemento di svalutazione. Invece la svalutazione simbolica della cultura produce questo danno, quindi sono... ossessionato come sono dal fatto che il destino sia segnato, che i destini siano segnati, e appunto il titolo, un millimetro là, allude invece al fatto che tutti i destini, almeno quelli individuali, un millimetro là li puoi spostare, li puoi spingere. Quest'idea appunto della cultura e la sua svalutazione simbolica mi è sembrato il primo scandalo, diciamo, più o meno evidente, da cui è molto questo, da cui si muove questa conversazione. E il secondo è appunto anch'esso, diciamo, operato nei miei confronti una specie di scandalo, sono una serie di storie che mi vengono raccontate soprattutto dalle scuole, che riguardano le giovani generazioni, in particolare a Roma c'è un maestro che poi, insomma, un insegnante che poi è anche uno scrittore, che si chiama Marco Lodoli, che soprattutto nelle pagine, diciamo, di pagine che conoscete, immagino della sua immagine, ho cercato di vedere le foto, ma sono, c'è sicuro, è difficile capire chi manca in queste foto, perché non manca, ma appunto dico, sarebbe difficile individuare qualcuno che manca in questa raccolta di 20 anni. E nei suoi racconti c'è molto spesso anche con Rani, insomma, lui insegna una scuola alla periferia di Roma, quindi con studenti non liceali, diciamo, e la cosa più impressionante per mi descrive in questi anni è la sensazione di un destino immobile che questi ragazzi hanno di fronte, con una battuta che spero non sia equivoca. Lui dice: non sognano nemmeno più di fare le veline o i calciatori, e nemmeno sognano di venire calciatori. È questo destino che, insomma, un po' sbrigativamente, perché non è molto facile diventare veline e calciatori. Veline non ci ho mai provato, calciatore sì, ma non è, per cui non era nemmeno un sogno molto banale questo dei ragazzi, ma insomma era stato etichettato come un sogno semplice della generazione sessuale. Dice: ma non sogno nemmeno più questo, non sogno nemmeno più di andare ospiti da Maria De Filippi, questo sì è piuttosto degradante come sogno, perché il loro futuro gli pare talmente impossibile tutto. Ecco, questo è l'altro scandalo, cioè uno scandalo pubblico della salutazione, diciamo, Maria Sessuale Cultura. L'altro è, naturalmente, la prima reazione è emotiva, cioè l'idea che delle giovani generazioni pensino al futuro come una cosa così chiusa mi sembra una tale contraddizione rispetto all'idea di storia, cioè di generazioni, e una tale violenza, una tale miseria psicologico-umana, una tale tale un misto di orrore e pena che mi fa questa idea di ragazzi che pensano che il loro destino sia del tutto, così del tutto segnato, così privo, che mi sembra, ma soprattutto mi sembra almeno in parte contraddetto dall'idea che invece l'accesso al sapere, alle comunicazioni, non è mai stato facile come oggi. Cioè che a questi ragazzi va pure detto che non c'è mai stata una generazione che ha una disposizione. E guardate, anche qui non si tratta solo di internet, ma la possibilità di viaggiare, la possibilità di conoscere, e con internet la possibilità di accedere a quella biblioteca, a quel museo delle arti di Filadelfia, perché così sono un po' bulimico, diciamo, per tante. Cioè una possibilità di accesso che nessuna generazione ha mai avuto, una possibilità di comunicazione che nessuna generazione ha mai avuto, una possibilità di condivisione che nessuna generazione ha mai avuto. E questo elemento, almeno come contraddizione rispetto a quell'idea di futuro che si chiude, che naturalmente ha tante ragioni, tante ne ha prevalentemente una di tipo economico, insomma l'idea che la crisi blocchi tutto il movimento, appunto il cambiamento, almeno va detto che c'è una contraddizione evidente tra mezzi tecnologici e non solo tecnologici a disposizione, e ecco, questo a me mi sembra uno scandalo, questo, e quindi diciamo alla fine ci sta un po' un chiodo fisso in questo libro. Io avrei voluto essere ancora più vario, invece mi sembra insomma che alla fine sia tutto un po' concentrato intorno a quest'idea che credo realisticamente il futuro sia molto più aperto di quello che appare, e comunque culturalmente va segnalata questa. Io non so se c'è bisogno di ripeterlo questo, appunto, però insomma abbiamo a disposizione strumenti che tutte le epoche hanno sognato. Io mi occupo soprattutto di comunicazione, ma tutta la storia della comunicazione umana, che è una cosa anche affascinante, anche divertente, perché l'umanità è stata persino commovente nel suo desiderio di comunicare. Sapete che si comunica perché si pensa di ci sia un contenuto, cioè di informazioni, si danno notizie, però la nostra sensazione di comunicare è più ampia dello scopo utilitario che ha. No, noi umani abbiamo una volontà di comunicare, infatti quando poi abbiamo aperto dei social network tutti si sono messi a chiacchierare, a comunicare in maniera esasperata, ma è evidente che lì c'è un'inclinazione umana. Se uno va a vedere i mezzi che l'umanità ha usato per comunicare e rimane ammirato dall'ingegnosità o commosso dalla tenacia con cui l'umanità ha sognato sostanzialmente di comunicare più rapidamente, il più esattamente e più ampiamente possibile. Cioè, da sempre l'umanità ha sognato dei mezzi che consentissero di comunicare rapidamente. Cioè, una delle prime forme di comunicazione è quel povero Filippide che venne mandato da Maratona a Atene di corsa per dire che avevano vinto la battaglia. Cioè, quelli, immaginate, quelli devono comunicare una notizia, non hanno nessun strumento se non uno. Penso che abbiano preso quello più veloce.
Più resistente
non lo so, perché come noto appena arrivato è morto. Cioè, immagino sia più resistente, però il livello di preparazione atletica non era sulla maratona, non pensavano a New York, alla maratona di New York. Non pensavo manco a New York, non c'era New York, praticamente era una situazione senza via d'uscita da questo punto di vista. Però prendono questo Filippide, lo mandano di corsa, lui dice, credo, non so se c'è una professessa di greco che mi aiuta, cairete, nicomachei, cioè siate felici, abbiamo vinto, e si schianta, perché più di quello. Però l'ansia di comunicare era tale, adesso questa. Tutta la storia è segnata da rapidamente, largamente, oggi noi abbiamo a disposizione il mezzo che da questo punto di vista, come sapete, ogni profezia sulla fine della storia viene poi ridicolizzata dalla storia medesima, però la storia delle comunicazioni sembra chiuderla da questo punto di vista, cioè noi abbiamo a disposizione i nostri ragazzi, cioè, il mezzo di comunicazione che si realizza proprio perfettamente il sogno di comunicare più rapidamente, più esattamente e più largamente possibile. E non c'è la consapevolezza, non c'è nemmeno l'uso, diciamo, ricco che di questa possibilità si può fare, ma questa c'è. Ecco perché la frase, quando l'ho vista, ciò che il resto del mondo, ciò che Bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla, che è una frase inutile, l'ho visto su una maglietta, non è che l'ho letta, però è una frase, insomma, una citazione per dire questa. Quando ho visto la maglietta ho capito che era un po' il punto di vista dal quale bisogna provarci a porre. Poi non è mai una sicurezza, poi esiste pure la fine del mondo, Non è che tutte le volte nasce una farfalla. Ci sono dei bruchi che muoiono, no, bisogna dirlo, perché è il futuro aperto, proprio per questo è il futuro aperto, non è una cosa che, appunto, non detto che finisca male, ma non è manco detto che finisca bene. Cioè, insomma, è il futuro aperto, sta nelle scelte che noi facciamo, sta nelle. In questo libro parlo molto di scelte individuali perché quello mi interessa, naturalmente sta molto nelle scelte collettive, nelle scelte pubbliche che noi facciamo. Io non so se intendo le domande, sì, poi cioè, naturalmente avrei notato una mia passione poi per la rete, un entusiasmo persino per il digitale, se non per il virtuale, appunto lì cerco di distinguere, appunto perché poi alla fine l'unico lavoro che noi possiamo fare stando dentro la trasformazione, guardate che quando uno sta dentro una grande trasformazione non è che ha mai le idee chiare. Una volta ho letto un libro bellissimo che racconta come gli uomini reagivano e pensavano quando stavano dentro la rivoluzione dell'elettricità, cioè quella che c'è stata diciamo nella seconda metà dell'Ottocento, in cui diciamo si è non inventata l'elettricità ma è inventata la lampadina, quindi trasmessa, popolarizzata l'elettricità, ma nello stesso giro di anni, sapete, sono state inventate un sacco di cose, ci sono dei periodi storici in cui le invenzioni si accumulano, per esempio tutti i mezzi di trasporto, cioè l'automobile, il treno e l'aereo sono stati inventati in un giro di anni relativamente ristretto. Persino la bicicletta, non si è capito com'è che sono arrivati così tardi alla bicicletta, che ci sembra un mezzo così. Ma tra bicicletta, aereo, tra bicicletta. Sì. Non è così semplice la bicicletta di strada.
La bicicletta esigeva le strade.
Il geografo che parla, adesso la bicicletta esigeva le strade. Ma
diceva che sono selciato, però di sul padè.
Adesso direi che avrò una bike da cross e ti dimostro che la bicicletta non ha bisogno di una
speciale.
No, vabbè, ci sono, insomma, quella storia lì è bella perché se uno va a guardare l'autoconsapevolezza che avevano quelli che vivevano dentro quella rivoluzione, veramente scopre delle cose appunto di confusione inenarrabile. Anche la stessa, solo la rivoluzione dell'elettricità, cioè la lampadina che arrivava e illuminava tutte le case, generava attese, profezie divaricate. Per esempio si diceva scompare la distinzione tra la notte e il giorno, ed è vero, scompare una cosa che non è proprio così immaginata, la distinzione tra la notte e il giorno, come sappiamo noi che leggiamo anche la notte, o quelli tra voi che lavorano anche la notte, tutte le invenzioni appunto hanno punti di vista diversi, ma se uno va a vedere c'erano le pubblicità dell'epoca che appunto mettevano sullo stesso piano una profezia così è ovvia come la scomparsa, però così gigantesca, con delle cose stranissime. Ad esempio, c'è un libro che si chiama Quando le vecchie tecnologie erano nuove, che c'era la rivoluzione di queste pubblicità, in cui ci stava la pubblicità della saponetta elettrica come ricostituente, o si diceva avremo dei bagni elettrici dopo il lavoro, che mi sembra una cosa abbastanza inquietante. Io una mamma mi ha sempre detto di tenere il phone lontano dalla vasca, no? Perché invece loro pensavano, e la cosa diciamo della lampadina e del bagno elettrico era un po' sullo stesso piano, saranno due cose del futuro. Questo per dire come quando si sta dentro una piccola lezione della storia, appunto, quando si è dentro una lezione, e noi siamo dentro una cosa così, quindi l'unica cosa che possiamo fare è un po' distinguere, anche starci dentro, e anche un po' distinguere, vedere. Allora, questo per concludere, diciamo due cose sui libri che sono un po' elaranti, magari che sono un po' le cose che ho frequentato di più e conosco meglio. Cioè, le cose si trasformano. Effettivamente, per quanto a me sembra incredibile, si può essere colti senza leggere libri. Intanto si può leggere senza libri. Già una, per esempio questo mi è già una cosa che ci sembrava ovvia, la lettura e il libro erano le facce delle forme della. Oggi no, si può leggere senza libri, quindi si può apprendere quello che passa attraverso la lettura, cioè sostanzialmente l'elemento di conoscenza è quello di avventura, di emozione, l'elemento del sapere, quello del sentimento che passano attraverso il libro in altre forme. Le lasciano intatte queste attività, non lo sappiamo, dobbiamo osservare le lezioni della nostra attività, ci emozioniamo lo stesso non leggendo su carta. Proviamo la stessa possibilità di sapere, secondo me il sapere è persino amplificato, cioè proviamo una possibilità di sapere letteralmente infinita con il digitale, probabilmente qualche forma di emozione, qualche forma di intensità si perde, ma questo è quello che semmai da questo punto di vista dovremmo guardare quello che accade, non con un preconcetto atteggiamento che alla fine finisce sempre per essere quello degli apocalittici o degli integrati, no? Secondo le categorie degli anni 60, per cui il nuovo va bene, il nuovo è un orrore, insomma sono atteggiamenti psicologici che interessanti come sentimenti umani, ma sul piano del conoscitivo non hanno nessuna rilevanza. Io qualche giorno fa, quindi da un libro, ho letto una cosa bellissima di Franco Antonicelli. Franco Antonicelli è una di queste figure un po' rimosse nella nostra storia contemporanea, anche perché aveva una natura così, era un liberale che ha fatto con la Resistenza, che ha portato dentro quella tradizione, più o meno quella del Partito d'Azione Italiano, degli elementi austeri, di morali, di sobria moralità torinese. Insomma, è tutto un mondo che ha avuto un'importanza cruciale in un periodo di tempo determinato, ma che insomma mi sembra largamente rimosso, diciamo, nel dibattito. Ecco, lui, cioè, è stata pubblicata una lettera che aveva scritto a sua figlia, a un certo punto dice una cosa bellissima, dice: le rivoluzioni più profonde le compie chissà cosa si perde. Cioè, le rivoluzioni più profonde, lui dice, non le compie chi è indifferente all'idea della perdita, ma chi sa che qualcosa si perde. Ecco, secondo me, e potrebbe essere, se vogliamo, un inizio di discussione, noi siamo poi sul libro soprattutto, noi dobbiamo sapere che la scomparsa del libro, la sua marginalizzazione, che avverrà, sta avvenendo per tante ragioni materiali, culturali, economiche, simboliche, ci consentirà molte cose, ma alcune le perderemo. Osservare quelle che perderemo, se volete ne parliamo anche a partire dalla vostra esperienza, è molto utile, non per condannare, per capire la rivoluzione che è in corso, per starci dentro, certo il destino è di diventare farfalle, ma insomma anche essere dei bruchi consapevoli mi sembra già un buon risultato.
Benissimo. L'autore che mi ha detto queste parole, però, è anche l'autore che scrive queste parole. Il rischio è che invece prevalga in rete il modello per cui tu cerchi un contenuto. Io ti do rapidamente una cosa mediocre, tu non paghi e siamo tutti e due contenti. Mi sembra. È il classico. Gran parte del commercio culturale in rete vive di questo scambio. L'effetto è non solo quello di mettere in discussione il mercato della cultura, che attualmente non è in grado di sopravvivere a totale gratuità, ma soprattutto di abbassare progressivamente la qualità delle attese del pubblico. Ci si abitua, qui chiudo, a chiedere poco e a ricevere pochissimo. A questo aggiungo un secondo elemento complementare, che è gemello di questo, ed è il fatto che benissimo, ci abbiamo di fronte questa virtualità immensa, positivissima. Bisogna chiedersi se gli utenti di oggi sanno affrontarla con astuzia selettiva. Io temo, però mi rendo conto, diciamo, scremando il qualunquismo implicito che c'è dentro questa affermazione, temo che guardando il bla bla che c'è in rete inesauribile, gigantesco, pervasivo, dove si perde una quantità infinita di tempo a farsi obiezioni reciproche di scarsissimo peso, temo che ci sia poca di questa astuzia selettiva. Cioè, può darsi che questa sia la fase di allenamento. Ah, posso ammetterlo. Anzi, diciamo, lavoriamo perché questa sia la fase di allenamento. Ma secondo me per adesso lo strumento è larghissimamente sprecato. Un'altra cosa per dire, però forse meglio se la dico dopo, se no poi sì.
No, ma insomma, soprattutto se questa affermazione la basi su una frase che ho detto io, non posso non essere d'accordo. Però, no, ma infatti questo mi consente di perché io sono, diciamo, sì, abbastanza entusiasta di alcune possibilità che le tecnologie del nuovo mondo offre, ma non sono ottimista, ma non perché sono pessimista, perché ritengo ottimismo e pessimismo appunto due inclinazioni psicologiche, peraltro per quello che ho potuto imparare dalla vita, largamente indipendenti da quello che davvero accade. C'è un mistero, esistono gli ottimisti e i pessimisti, e noi abbiamo delle compagnie, o ci sono delle giornate in cui siamo ottimisti, o ci sono delle questioni in cui siamo ottimisti. Non è... Se c'è un'inclinazione, lancio una cosa, una autopercezione che non sono ottimista o pessimista, ma sono progressista, cioè che dentro quello che accade, con le ambiguità, le ambivalenze di quello che accade, cerco di afferrare il contenuto eventuale di progresso che può avere, che naturalmente bisogna definire cos'è il progresso, ma forse già capito una certa passione, diciamo, per l'eguaglianza, la libertà, sulle cose che allargano le libertà personali e quindi permettono di fare più cose, e le cose che consentono alle società di essere meno diseguali, secondo me questo è il progresso, più o meno, questo è il progresso, tecnologie, politiche, psicologie che consentono di allargare le libertà e riducono le diseguaglianze, per me è il progresso. Allora, secondo me dentro la rivoluzione in corso ci stanno delle possibilità che questo accada, questo è il problema. Poi non è detto che accade, perché? Perché diventa sempre più importante scegliere, questa è una delle grandi nodi. Posso fare il mio vero lavoro, cioè consigliare libri. C'è un libro di Massimo Mantellini che si chiama Vista da qui, che è un libro su internet, sulla news che ha pubblicato Minimum Fax, in cui a un certo punto dice: scegliere è la nostra sapienza. Oggi la nostra sapienza è scegliere. E dipende da quello l'uso che viene fatto. Questo naturalmente. E basta, ovviamente scegliere è un atto di libertà che contiene in sé una grande responsabilità, ogni allargamento della libertà, come evidente, insomma, contiene un elemento ancora maggiore di responsabilità. Oggi il problema della rete è che ci mette in una condizione di tale libertà da esaltare la nostra responsabilità, è probabile, come dice Pancio, che non siamo all'altezza, o ancora all'altezza, anche se bisogna sempre pure diffidare di queste immagini. Io la condivido, però l'idea che le generazioni successive facciano un uso parziale, siano superficiali, insomma, io non ho mai sentito, Pancio, una generazione dire a quella successiva: ma quanto sei concentrato, ma quanto sei intenso. Intanto mi sono chiesto: ma qual è stata mai la concentrazione originaria? Deve essere il Big Bang, deve essere questo nocciolo prima del Big Bang, in cui eravamo talmente contratti e concentrati che non è che uno poteva dire quanto siete dispersivi vivendo tutti in potenza dentro questa noce di mondo. Forse allora è stato riconosciuto alle generazioni successive un certo grado accettabile di concentrazione, se no per quelle due delle generazioni che ho visto io, per quelle che ho sentito raccontare, ognuno ha detto alla successiva: ma quanto sei distratto, quanto sei superficiale, ma non usi sostanzialmente, non usi la libertà, la potenza. È successo. Ora non è detto, ripeto, che non contenga dei margini di verità, però dobbiamo, da adulti come siamo qui sul palco, diffidarci di questa nostra, se non altro perché è una tale ripetitività, si ripropone come una tale immutabilità storica questa osservazione alle generazioni successive, che insomma dobbiamo, diciamo, un po' dubitarne.
Sì, questo è vero, perché su questa cosa è indubbiamente vera, naturalmente poi montano i dati della crisi, e questa è una cosa che sta capitando a noi ora, capita ai giovani che non sognano più nemmeno di giocare a calcio, di fare le velline, non è capitato a noi ai nostri tempi, che invece nel leggere libri, ma non solamente, hanno anche quelli precedenti. Io ho lavorato con delle fonti strane, come Quaderni di bambini. Ma molto colpito, per esempio, nella trovare nel momento di questa drammatica transizione tra il rurale e l'urbano in Toscana questi bambini mezzati degli anni 50, per i quali invece il libro era, o la cultura era percepita proprio come un modo per uscire da questa condizione. Ora, l'ascensore sociale che si ferma da questo punto di vista mi fa paura, anche perché mi viene una preoccupazione. E la preoccupazione che mi viene è che, ma non solo a me, insomma, che derivo da qualche lettura, è che poi alla fine quelli, i grandi consumatori di internet, forse non è più così oggi, sono felice di essere smentito, ma sono anche i consumatori di libri e sono anche i consumatori di musica. Cioè io vedo il rischio che sono anche quelli che vanno ai musei o quelli che prendono libri in prestito, le biblioteche, o che ne comprano, che vanno ai concerti, cioè che questa opportunità, comunque sottoutilizzata, sia un'opportunità che si concentra su una porzione della popolazione. Naturalmente io, anche per il mestiere che faccio, mi piacerebbero invece delle politiche pubbliche, che vedo poco anche nel dibattito culturale, non solo nella crisi dell'investimento culturale, nella diminuzione continua delle risorse, ma anche nella percezione di coloro che di queste cose si occupano, di questa urgenza di cambiare rapidamente i linguaggi pensando a pubblici profondamente innovati. Ecco, io Questo lo vedo come un forte limite del nostro dibattito culturale, che è molto incentrato sulle polemiche contro il mercato, contro la mancanza di risorse, contro la privatizzazione, ma c'è una scarsa capacità di fare autocritica, di capire come bisogna cambiare il modo di parlare per riuscire a penetrare il settore di pubblico. Non l'abbiamo mai è una vecchissima discussione. Il punto è, appunto, partire dalla coscienza che il bruco si sta trasformando in farfalla. Un'altra cosa, il bruco è morto e mi viene in mente una cosa irresistibile. Voi ve lo ricordate quella scena di Betty Quarti Voglio Bene, quando c'è Benigni, c'è Monni che sta pedalando e Benigni è seduto in canna e Monni dice questa poesia che a un certo punto fa così e dice: noi siamo quella razza che è delle più strane, che bruchi siamo nati e bruchi si rimane. Quindi questo è un rischio da non dimenticare.
Pensavo fosse lì di una contrada, no? Insieme, che appunto potrebbe vantare la natura del bruco. Ma non so, se ci sono delle domande, se no non so come siete.
Questa non riguarda te,
non la fate voi, riguarda
Marco. Sì, appunto, io mi riempio i vuoti semplicemente. No, c'è una domanda del tuo interlocutore che a un certo punto, diciamo così, esprime bene. Ora allora, te la faccio a memoria perché non la ricordo, non so se è facile. Esprime il senso della superiorità, tra virgolette, dell'espressività moderna rispetto a quella classica. Zanchini gli dice: vedendo Natural Born Killer, che peraltro io non ho visto, lo confesso, ma è sicuramente uno di quei film dove con grande capacità si rappresenta il trucido più trucido possibile della criminalità spontanea, no? La narratività di Natural Born Killer fa sembrare un libro qualsiasi con una bicicletta di fronte a un treno. Ecco, io di fronte a una affermazione di questo tipo ho una resistenza, forse sicuramente d'etero, però è questa la resistenza. Non credo che sia così. Non credo che nel libro ci sia un'espressività retrodatata. Per dire, per cavarmela con una battuta così vado rapido, di fronte alla ripetitività un po' insulsa degli effetti speciali del cinema, secondo me Ariosto è ancora imbattibile. Leonardo Forioso ha delle pagine che fanno impallidire diciamo così, la retorica della velocità, della fantasia, cioè, è roba da ridere in confronto a quello che uno legge nelle ottave e nelle casillabe di Leonardo Forioso. Proprio certi aspetti esagerati, no, della fantasia, l'avversario squartato dalla testa fino all'ombelico, che a un certo punto, siccome è un mago, si riunisce, si riappiccica come le palline del mercurio quando cadono, poi alla fine si rifanno tutti in una palla sola, no? E quindi questo lo dico non per affermare un punto di vista retrogrado, cioè quindi dire no, il libro è meglio del perché poi qui non c'è nemmeno l'internet, c'è un film, no? Quindi lo dico semplicemente perché l'esercizio della fantasia appartiene tanto al testo in sé come fatto oggettivo quanto alla mente che gli si rivolge. Quindi bisogna essere in due, il fruitore contribuisce all'esplosione di un'espressione fantastica proprio perché è un lettore in prima persona, è una cosa che anche tu dici nelle prime pagine, questa idea del colloquio tu per tu con la pagina. Ora, se appunto una fantasia di questo tipo uno la può leggere benissimo anche in internet, legge su Kindle, la frase è la stessa, quindi non è quello. È secondo me è contestabile l'idea di una superiorità espressiva che ti l'avrebbe detto Baricco la cosa, e non è mi ricordo male, insomma, la formula del treno, la formula della bicicletta, ecco, non sono d'accordo con Baricco. Certe volte c'è molta più, se vale il paragone tra bicicletta e treno, va benissimo anche la bicicletta. Quindi non tenderei a sopravvalutare questo tipo di modernità. Alla fine tutto si riduce sempre al colloquio tra il lettore e il testo, tra la fonte e la sua interpretazione. E nell'interpretazione l'interprete, nella sua attività ermeneutica, ci mette moltissimo, che fa da tessuto collettivo, che poi diventa a sua volta comunicabile. Diciamo, ora non vorrei portarci fuori strada, ma diciamo, questo è il fondamento della legittimità della critica del testo.
Io vorrei ringraziare Sinibaldi per averci dato questo libro, perché a me lui è ottimista. Io, diciamo, insegno all'università, è un'università in crisi. Sono uno storico e la storia finisce ogni 5 minuti. Insegno storia del giornalismo e le comunicazioni, sono a questo livello, e insegno anche all'Università di Siena, la città è questa volta. Quindi forse i miei motivi ce li posso avere. Ma devo dire che di questo libro naturalmente cosa mi ha colpito? Il fatto che facendo lo storico e facendo anche lo storico delle comunicazioni, io mi trovo proprio ad essere l'immigrant digital, cioè l'immigrato digitale a confronto con le generazioni che hanno tutte le loro capacità e potenzialità. I temi che mi verrebbero in mente sono tantissimi, quindi risparmio solo loro progettatori, e ringrazio però Pancio Cardi perché mi ha dato due spunti a cui potermi agganciare, e che secondo me sono fondamentali. Il primo è quando si dice la differenza tra digitale e virtuale. Allora, digitale significa accettarlo, perché digitale sono le potenzialità che ci vengono date, il futuro, è l'incontro, è lo scambio con le generazioni che vengono dopo, quindi va bene il digitale. Attenzione al virtuale, il virtuale è quello su cui non rimane poi la traccia. Noi all'inizio, quando storicizzavamo internet, ne avevamo paura perché si diceva con internet finisce tutto, e invece c'è una capacità poi di archiviare che è enorme rispetto a quella della stampa, quindi anche in questo senso dobbiamo essere pronti. Quindi questo aspetto secondo me è importante, ringrazio Sinibaldi e Pancio per averlo ribadito. L'altro che è, e guardate, questo è difficile, ve lo dico, forse alcuni saranno colleghi, perché questo è un fenomeno, è un aspetto che a me mi colpisce molto, perché rischio poi di essere moralista nell'insegnare, no? Nel trasmettere con la mia ormai anziana età a generazioni che hanno strumenti diversi. È quello della scelta, cioè secondo me noi, tutti noi, che abbiamo una cultura stratificata, noi siamo ancora in grado di scegliere, perché abbiamo avuto gli strumenti precedenti, perché noi sappiamo un catalogo cartaceo come il fatto, perché sappiamo come archiviare, perché ogni volta che andiamo in edicola noi paghiamo per prendere il giornale, non è che acchiappiamo la prima cosa che ci arriva. Allora secondo me il rischio è in questo passaggio, e in questo senso io ancora la sento la differenza, mi dispiace, diciamo, per una certa generazione in questo, perché mi sento responsabilizzata io, e quindi volevo farvi partecipi perché Sinibaldi mi ha veramente stimolato tanto. Grazie.
Non so se sono contento,
diciamo.
No, quindi questa coppia di sempre nel tentativo di capire, insomma, quello che accade, di acquisire almeno così autoconsapevolezza, se non appunto questa distinzione, mentre perché digitale e virtuale vengono presentati un po' come sinonimi, no? Come prendi l'uffa, uno prende, cioè vanno insieme. Secondo me invece ragionare sulla differenza di digitale e virtuale ci aiuta anche a fare questo lavoro un po' di distinzione in quello che accade, no? Appunto, a me il digitale mi sembra soprattutto la smaterializzazione, no? Mi sembra che una cosa enorme che sta avvenendo allora sotto gli occhi, che delle cose si sono smaterializzate. Un grande filosofo diceva: tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria. Un filosofo dell'Ottocento, però aveva già capito che la tendenza del nostro tempo era questa, smaterializzare tutto. Guardate che non era facile capirlo, tra l'altro sono un modesto appassionato di fantascienza, ma soprattutto non tanto del genere, che a volte mi annoia, ma del fatto che ci stanno delle persone che si mettono a scrivere fantascienza, cioè che per principio devono inventarsi delle cose che non ci stanno. E i scrittori di fantascienza hanno inventato di tutto, la loro proiezione sul futuro, e infine ci fosse uno che ha previsto internet.
Forse Blade Runner,
internet, cioè la smaterializzazione. Una volta nel 2000, quindi un po' d'anni fa, abbiamo fatto alla radio un programma dicendo al 1 gennaio del 2000, vediamo come nel 1900 prevedevano il 2000, no? Perché è interessante da un po' vedere se questi ci indovinano o no, non è detto ci devono indovinare, perché non è lo... E una delle cose più mi colpiva è le immagini, no? Le immagini del 2000 che avevano nei, diciamo, decenni o secoli precedenti, erano di città piene di mezzi di trasporto. C'erano città con le monorotaie, con gli elicotteri che andavano da una parte all'altra, con la posta pneumatica, con le macchinette, a parte il traffico, niente di tutto questo si è realizzato perché molte cose si sono smaterializzate, cioè passano da una parte all'altra senza bisogno di trasportarle. C'erano gli elicotteri che partivano da una terra, andrete da una terra, da vostro vicino in elicottero, da una terrazza all'altra. A parte che appunto a volte dato il traffico sarebbe una soluzione dentro Roma, sarebbe una soluzione. Questo per dire che appunto il digitale è questa roba qua che smaterializza. Io nello smaterializzare, io sono entusiasta delle smaterializzazioni, è più perché impedisce la censura. Una cosa smaterializzata è un po' difficile da fare. Guarda la fatica che fanno i russi e i cinesi per bloccare Twitter, cioè una stupidaggine, perché quello che è smaterializzato è difficile da fermare, no? È accessibile e inarrestabile. Per cui in questa cosa qua, salvo tutti i problemi che pone l'industria, invece il virtuale è qualcosa di diverso. Ecco, il digitale, insomma, mi sembra che consenta di intensificare la realtà, di arricchirla, cioè di accedere a più cose, di farle circolare. Poi vabbè, il problema è quello di scegliere, magari parliamo dell'educazione a scegliere. Però il virtuale è un'altra cosa, è una cosa leggermente, radicalmente diversa, che il virtuale secondo me non implica una intensificazione della realtà, ma una sua rimozione, una sua distanza. A me quello che non mi piace del virtuale è quell'idea che si rendano astratti dei rapporti, no? Dei rapporti di faccia a faccia, quindi mi viene in mente, che poi chiaramente corrisponde a una tendenza umana, noi abbiamo dentro di noi una tendenza, una parola banale, alla viltà, no? Separarci, cioè non prendersi la responsabilità, e le tecnologie ci aiutano moltissimo. Io quando ero ragazzo mi ricordo se uno ti doveva dire una cosa brutta, il lavoro oppure le ragazze che ti dicono sempre quella cosa brutta, sempre, un po' te la dicono, e te la dicono al telefono, e tu dici vieni a dirmelo di faccia, no? Perché? Non perché ti meno, ma magari ci hai visto, ma vieni a assumerti la responsabilità. Oggi, oggi già intanto se uno te la dice del telefono, cioè i licenziamenti fatti per sms, le ragazze mi dicono, perché ormai sono un po' fuori dall'età che cui ti capitano le solite cose, le ragazze adesso te la dicono per sms, cioè capisci, cioè, abbiamo una natura umana che insomma tende evidentemente a approfittare delle tecnologie per separarsi, no? Ma oggi questo assume degli elementi di irresponsabilità, insomma, continuamente. Per questo diciamo una battuta, con una formula, uno slogan, diciamo, per pensare, io dico che appunto sono entusiasta, adoro diciamo il digitale, ma temo il virtuale. No, l'altra cosa che poneva la professoressa, a parte le terribili quattro condizioni che vive, cioè la professoressa storica senese, qual era la guarda? La giornalismo, vabbè. Ecco, però lei, come tutti i storici del giornalismo, dice noi compravamo i giornali come un segno di civiltà. Vabbè, ma sono... La schiena stanno proprio distrutti, alla fine del modello senese hanno messo di sicuro le dicole, è arrivato fino alle dicole. Però io nel libro la ricordo, di me la ricordo a memoria, sta cosa dei giornali, per esempio, appunto, cito, è il prologo del Faust di Goethe, perché il Faust di Goethe prima del Faust, ci sta nel prologo, ci sta l'autore e ci sta il gestore del teatro che parla col poeta e con l'autore teatrale, con l'autore del testo, e il gestore del teatro dice all'autore del testo: ma che stai a tirarla per le lunghe, a scrivere questo testo mille volte per renderlo sempre più perfetto, ma te non hai idea di cosa sia il pubblico del teatro. Allora, io non me lo ricordo, qualcuno arriva per dire quanto è becero il pubblico del teatro, che quindi non rende inutile tutta questa raffinata ricerca del testo. Lui dice: qualcuno arriva spinto dalla noia, qualcuno dopo un pranzo lugugliano, qualcuno può esserci di peggio, hanno letto da poco un quotidiano. Cioè, non è come richiedere, i lettori dei quotidiani, cioè di questo linguaggio moderno che arrivava e metteva in crisi la tradizione, venivano considerati dei beceri. Oggi se vediamo un ragazzo che legge il quotidiano gli ci gettiamo tra i piedi come fosse il faro dell'idea che la civiltà è destinata a resistere se un trentenne, legge un quotidiano. Per cui, da un lato è sempre questo invito a relativizzare le epoche storiche, i contesti, dall'altro non è che ci sono dei mezzi, che vabbè, il professore stava anche vedendo, adesso non voglio demolire anche la sua facoltà dopo tutto quello che è successo, però non è che ci siano le cose di per sé civili e altre incivili, no? Ci sono dei mezzi di comunicazione che cambiano col tempo e che assumono funzioni diverse. Ammetto che oggi un ragazzo che legge un giornale pure a me mi dà un po' di fiducia sul farmi tanto. Anzi, posso confessare che non è che abbia molto potere alla radio, se arriva uno che legge i giornali penso che possa lavorare, cioè gli do più fiducia, ecco, per dire, pure io sono insensibile all'invito di Ghede, però mi rendo conto che non si possono così assolutizzare i linguaggi e bisogna ogni volta insomma diciamo contestualizzarli. Quello che è interessante è questa educazione a scegliere, ecco, io penso una cosa che dovrebbe fare la scuola, che invece è ancora come se la scuola vivesse, tutta la nostra cultura vivesse ancora nell'epoca in cui bisogna sapere le cose ci stanno, bisogna trovarle, e quindi l'educazione e la preparazione non è quella a sapere, ma a sapere dove stanno, quindi a scegliere, a cercare, anche perché noi abbiamo di fronte, spero che abbiamo di fronte, dobbiamo difendere la possibilità che ci sia una pluralità di mezzi diversi, di mezzi e di linguaggi, no? Per cui non è che un mezzo ne cancella l'altro, per questo amo i libri, perché amo la radio, perché la radio è subito delle metamorfosi, cioè i mezzi. Le biblioteche, è bella l'analogia che hai fatto tra la radio e le biblioteche, mi colpisce perché radio e biblioteche sono due tra le forme, diciamo, di comunicazione che hanno subito più metamorfosi nella loro storia. Capite che dicono? Se non prendo una radio come era quando è nata in Italia, cioè, 90 anni fa, e la prende oggi, e non c'è nulla in comune, quella era un mobile messo al centro della casa, che tutti ascoltavano seduti, con delle valvole che si scaldavano col tempo, con un canale solo, perché siccome l'ascoltavano tutti, doveva essere una cosa che sentiva ai bambini e agli adulti. Oggi la radio è una cosa che probabilmente sta qua dentro, nemmeno più, dentro uno, è smaterializzata, è stata, capite? Sono belli, perché invece il giornale è rimasto uguale da ieri a oggi, e la televisione è molto simile a quella che era sempre quella, anzi è diventata più grande, l'unica cosa che si è ingrandita nelle nostre vite. Tutti gli oggetti con cui abbiamo a che fare sono miniaturizzati, portatili, l'unica cosa che si è ingrandita nelle nostre vite è la televisione, stranissima la contraddizione. Quindi, la radio e le biblioteche, proprio in Toscana ne avete una bellissima Pistoia, la Rasetta, o a Pesa, lo studio delle biblioteche, uno va là, è tutto diverso da qua, cioè non c'è nulla quasi in comune con questa stanza, la stanza Giovanni del Monte, che è la biblioteca di Pesaro, e quella di Pistoia, che è una delle biblioteche più belle d'Italia. Sono posti, non è che i libri non ci sono, ma sono hub, come dicevo, insomma, ecco, questa mi piace, che ci sono dei linguaggi che hanno capacità di cambiare. Allora, questa capacità di cambiare può essere che mantengano una loro centralità, come io naturalmente spero che accada alla radio, alle biblioteche. Altri invece fanno una forma di resistenza, i giornali ce l'hanno, hanno una rigidità tecnologica per cui il divario rispetto alla sensibilità del tempo si spalanca, e io non penso che esisteranno giornali di carta nel futuro. Fare in tempo la signora a chiudere la sua carriera universitaria, però insomma non credo che, insomma, è incredibile pensare che ci sarà un giornale di carta, nonostante le ragioni, ma insomma alcune sono evidenti. Quello è davvero un bruco, voglio dire che diventa farfalla, però insomma.
Io parlo a nome della mia categoria, visto che ce ne sono tanti stasera qua, di giovani, e volevo appunto chiedere come possono i giovani capire l'importanza della cultura, Cioè, in un mondo dove noi oggigiorno vogliamo tutto e subito, ma subito. Cioè, la cultura è una cosa che necessita tempo, impegno, costanza. Cioè, noi non siamo abituati a queste cose. Però...
Prova.
E quindi, però secondo me vi è la necessità di, cioè, della cultura, però non arriva questo messaggio, giovani, cioè non arriva proprio, zero.
No, ma infatti è... esattamente, diciamo, non l'impressione, perché è molto più che l'impressione da cui si muove questo libro, no? Che è stata trasmessa alle giovani generazioni l'immagine della cultura come qualcosa, diciamo, di superfluo, di irrilevante per la vita, sia dal punto di vista economico che quello dell'identità. A me sembra che se uno ha uno strumento, individuale di cambiamento del proprio orizzonte di vita, quella sia la cultura. Poi i mutamenti collettivi esistono, esisteranno, ci sono state epoche, quelle appunto della mobilità sociale, però tanto più, guardate, tanto più in un momento in cui queste forme collettive di mobilità sembrano scomparire, il famoso ascensore sociale, che è un'immagine un po' troppo condominiale della vita, però insomma sta ascensore sociale che non funziona più, tanto più di fronte a questa sensazione, diciamo, di crisi dei modelli collettivi, la politica, di movimento, diciamo, di tanto conta la cultura, cioè conta la tua capacità di avere intanto potere su di te, che mi sembra una cosa decisiva nella vita, cioè se non altro per non essere vittima del potere altrui, avere una forma di, io uso un'immagine bellissima di Don Milani, di sovranità di se stessi, cioè una... E inoltre è l'unica cosa che sul piano proprio individuale, poi ripeto, le società cambiano con tanta più, sul piano individuale ti dà gli strumenti per affrontare la vita e cambiarla. Ma è chiaro che devi intendere per cultura delle cose anche abbastanza semplici, che sono un certo grado di sapere, di conoscenze, di consapevolezza della conoscenza che ti consente di essere autonomo nelle tue scelte di vita. Per me quella è la cultura, un modo di vivere soprattutto, che nasce da sapere, ma tutte queste cose non vanno, perché oggi il sapere è disponibile. Cioè oggi la cultura a portata di mano, non c'è costo economico e fisso alto come c'è stato per secoli per accedere alla cultura. Questa è una cosa che non ho, so se le giovani generazioni percepiscono, è difficile perché ovviamente ogni generazione percepisce la condizione nella quale vive come una condizione naturale, no? E per di più così è sempre stato così, nessuno pensa che insomma questa è ovvio, fa parte, diciamo, dell'inclinazione umana a vivere come ovvio o assoluto il tempo che si vive, però insomma che non arrivi alle giovani generazioni non mi colpisce esattamente la ragione per cui mi sono spinto a pensare e persino a dire, addirittura a pubblicare delle cose. Proprio questo è stato detto, che la cultura non serve sul piano economico, non è una risorsa economica decisiva, siamo un paese che non è una risorsa individuale, cioè una risorsa simbolica. Secondo me è una grandissima risorsa simbolica, soprattutto in momenti in cui se c'è una possibilità di cambiare la propria condizione, sta nella cultura. Cioè la capacità di vivere con consapevolezza e in modo attivo nel mondo che hai davanti. Per vivere in modo attivo devi avere delle forme, degli elementi di conoscenza, di sapere, di consapevolezza, che oggi sono molto semplici, a cui è molto semplice arrivare. È una questione di scelta vostra, però è anche una questione, diciamo così, di usare un termine un po' banale, del messaggio che vi è stato trasmesso, cioè un messaggio per il quale appunto la cultura è rilevante.
Potrebbe compensare il disfacimento dell'università.
Ma un compito troppo enorme che mi ha affidato ai giovani generazioni. Vasto programma.
Ma a me sembra che. Dunque, sono d'accordo, ma è difficile contestarlo perché è un dato di fatto che la cultura è più disponibile, circolante, così. Però mi sembra che venga un po' sottovalutato il fatto che questa cultura più disponibile, più circolante, è cambiata completamente nel suo rapporto con la realtà. Cioè il ruolo della cultura è completamente cambiato. L'obiezione del ragazzo, espressa in modo molto diretto, ma credo che forse volesse dire questo, cioè
Sì, posso accedere alla tua cultura, ma questa cultura in che modo mi mette in rapporto con la realtà? Che ci posso fare? Cosa mi serve? Ecco, mi sembra che nel tuo discorso venga dato, proprio in quanto immigrato nel mondo virtuale, per scontato quello che non lo è affatto, soprattutto per la generazione successiva, cioè che possa servire. Per questa capacità della cultura di incidere sulla realtà attraverso la propria capacità critica. Perché è chiaro che se questo fosse fermo, noi saremmo salvi. Invece è questo che è profondamente in discussione. Credo che l'obiezione forte la farebbe un antropologo della società contemporanea, il quale avrebbe da fare obiezioni sul ruolo e quindi il significato della cultura oggi.
Infatti è così e nulla è scontato, non capisco anche il riferimento all'antropologia principale dell'obiezione sul ruolo della cultura, però non so, a me viene in mente, peraltro sì, bisognerebbe adesso a quest'ora tardo cominciare a fare la sfida, ad affrontare la sfida principale, se per definire cos'è la cultura, no? Perché altrimenti intendiamo delle cose molto diverse. Io ripeto perché l'ho accennato poco fa, secondo me la definizione a partire da Eliot, il tema T.S. Eliot, è un modo di vivere, cioè un modo di vivere aperto, consapevole, forse basterebbe aperto e consapevole. Un modo di vivere aperto e consapevole, cioè un modo di vivere che mira a includere continuamente elementi di esperienza e di conoscenza. Allora io penso che sì, l'obiezione del ragazzo è comprensibilissima, ed è io penso e difendo che questo modo di vivere aperto e consapevole, in grado di includere elementi di conoscenza e di esperienza sempre nuovi, sia un modo di vivere che incide, l'unico modo di vivere che incide sulla realtà. Peraltro, anche l'unico modo di formarsi, adesso non voglio dire dal punto di vista professionale, no? Però visto che insomma ogni volta queste, diciamo, difese della cultura vengono chiamate, come se venissero sempre chiamate sul banco a cosa serve, sì, insomma, dell'utilità. Io non so a cosa serve il resto allora, no? Nel senso, posso spiegare a cosa serve perché secondo me è vantaggioso avere una formazione aperta, per esempio, perché quando ero ragazzo vedevo che di fronte all'ipotesi di avere una formazione aperta si affermavano dei modelli di formazione, come dire, più professionale, definita, no? Per esempio, quando ero ragazzo quelli che volevano avere un futuro studiavano chimica o periti chimici o il nucleare, i fini. Io avevo un cugino che pensava la chimica in Italia dura 30 anni. Avevo un cugino che mi diceva: no, io devo studiare chimica perché devo lavorare, ha fatto l'assicuratore nella vita, perché quando c'era l'industria chimica in Italia dura meno di 30 anni, doveva essere l'industria del futuro, il nucleare è durato, non c'è mai stato, forse prima o poi risorgerà, insomma faremo altri referendum, faranno il nucleare, quindi insomma sostanzialmente ingegneri nucleari, cioè un livello di qualificazione altissima, in Italia non lavorano, poi fanno altre cose, appunto, magari l'assicuratore con gli UGI, ma se l'operatore nucleare è un po' preoccupante avere un assicuratore nucleare, insomma qualcuno non lo sa, però quindi... Se parliamo sul piano appunto di cosa serve la formazione, le cose, quello che noi intendiamo cultura, cioè una cosa che sposta la formazione da alcuni campi precisi e diciamo orientati e determinati alla comprensione del mondo e persino al possesso di alcuni elementi generali di interpretazione, a me sembra anche conveniente dal punto di vista dell'impossibile previsione sul futuro, se è questo. Se no, il resto poi diventa, diciamo, opinabile. Capisco che uno può pensare che si viva meglio non leggendo libri, io penso che si viva meglio leggendo libri, però quello è, siamo nel campo dell'opinabile, naturalmente anche lì avrete degli argomenti, ma insomma lì appunto qualcuno preferisce il film. No, lui deve spiegare perché se Ariosto è così, tutti vedono il film e poi leggono Ariosto.
No, non si può spiegare.
La spiegazione ci sarebbe, adesso è tardi.